No, prima di leggere, volevo solo dire che sono state delle belle preghiere che mi hanno toccato il cuore, però volevo anche dire che noi possiamo ringraziare il Signore per i santi che ci hanno preceduto, ma non possiamo pregare per loro. Non è come nella Chiesa Cattolica. Quello che è stato fatto in vita è stato fatto. È il Signore che lascia passare. Noi possiamo ringraziarlo per quello che abbiamo ricevuto dai santi che ci hanno preceduto. Possiamo solo ringraziarlo, lodare il suo nome che ci ha messo sulla via di alcune persone che il mondo non sa che sono santi perché il mondo non vede la parola del Signore come parola di Dio. Solo i credenti lo vedono. Che l'autorità, come diciamo altre volte, viene da Dio, non viene dagli uomini. Quindi l'uomo non può fare altro che non ringraziare il Signore o chiedergli perdono, se sa di aver bisogno di perdono. È solo questo. Perché anche le canzoni che abbiamo fatto sono state scritte da persone che erano veramente umili di cuore. Se vacillo sul sentiero, può dirlo solo una persona che è umile, che è stata toccata profondamente, cambiata dalla parola di Dio. O come anche il canto che dice voglio essere il tempio di Dio. Morire al mondo, quello che dice Paolo. Solo chi è umile, veramente umile, ma non che fa finta o che si atteggia o che fa delle cose per adempiere a una religione, quelle non sono segno di umiltà, ma di orgoglio. Ecco, questo è quello che mi è venuto da dire subito in cuore adesso. E che se non lo dicevo, diciamo, non ero tranquillo, ecco. Noi non possiamo pregare per chi è morto. Noi possiamo pregare per noi stessi. E per i fratelli, perché ecco un versetto che capita proprio a fagiolo, come si dice. In 1 Giovanni 1, versetto 7 dice: ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, per questo ci possiamo chiamare fratelli. Se camminiamo nella luce, però, è il sangue di Gesù Cristo, solo in questo caso, suo figlio. Dio ci purifica da ogni peccato. È il cambio di rotta. Allora, i versetti che leggiamo oggi sono anche contento che Alberto si collega quando riesce. Non lo vediamo, vediamo solo un pallino verde. Ma comunque io sono contento che si collega e anche penso tutti quanti noi. Allora, leggiamo Isaia 41, la pagina 694, i versetti dall'1 all'11. Allora, Isaia 41 dall'1 all'11 e poi, vabbè, anche 13 e 14, diciamo, possiamo leggere. Poi Matteo 11, 25 e 30 e poi Giovanni 5. 37-42.
Isaia 41, dall'1 all'11.
Poi 13.
Isole, state in silenzio davanti a me. Riprendano nuove forze i popoli, si avvicinino e poi parlino. Raduniamoci insieme a giudizio. Chi ha suscitato un giusto dall'est chiamandolo ai suoi piedi? Chi gli ha consegnato le nazioni e sottomesso i re? Egli li dà come polvere alla sua spada e come stoppia dispersa al suo arco. Egli li insegue e procede sicuro per una strada sulla quale i suoi piedi non sono mai passati. Chi ha operato e compiuto questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso. Le isole lo vedono e sono prese da paura. Le estremità della terra tremano, si avvicinano e vengono. Ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello: coraggio. Il fabbro incoraggia l'orafo e chi rifinisce col martello incoraggia chi batte l'incudine e dice della saldatura: va bene, e la rinforza con chiodi perché non si smuova. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, progenie di Abramo, mio amico, ti ho preso dall'estremità della terra, ti ho chiamato dagli angoli più remoti di essa e ti ho detto: tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi. Quelli che combattono contro di te saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai, ma non troverai più quelli che contendevano con te. Quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non esiste più, poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Non temere, o verme di Giacobbe, o uomini di Israele, io ti aiuto, dice l'Eterno, il tuo Redentore e il Santo di Israele. Amen.
Commovente. È bellissimo per questo brano, perché anche capire un po' la storia dell'epoca. Chi ha suscitato un giusto dall'est è la differenza tra chi crede in Dio e chi non crede, che continuano a essere peccatori, che inchiodano l'idolo, gli mettono i chiodi per tenerlo fermo. E poi dopo leggiamo Matteo 11, 25, dal 25 al 30. Vieni, Laura.
In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rilevate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero.
Perché hai nascosto queste cose ai savi e alle intelligenze e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. E poi una frase bellissima: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo per le vostre anime. Poi, sempre Gesù, Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dal 37 al 42, dice questo: e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete l'amore di Dio in voi. Amen. Amen. E qua è anche un capitolo molto importante. Non solo che verso il segno. Possiamo accomodarci. Qua Gesù parla del fatto che lui e il Padre sono uno. E dice che la testimonianza che lui riceve dal Padre è maggiore di tutte, quelle anche maggiore di quella di Giovanni. Perché dice, voi non avete mai udito la voce del Padre, né avete mai visto il suo volto. È una cosa che però deve far riflettere, e non avete la sua parola che dimora in voi. Cioè, vuol dire che noi non abbiamo comunione con Lui, non viviamo secondo quello che è l'insegnamento di Gesù. Perché non abbiamo la parola di Dio che dimora in noi? Perché non credete in colui che Egli ha mandato, cioè Gesù il Figlio. Di Dio. Poi dice ancora, voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. E poi dice, ma io vi conosco e so che non avete l'amore di Dio in voi. Ed è una bella affermazione questa di Gesù, che può essere una consolazione ma anche una sentenza. Bene, abbiamo letto tante cose, tanti brani, però io credo che il filo conduttore di tutto sia che per poter veramente essere credenti ci va umiltà, ci va umiltà essere mansueti, prima di tutto di fronte a Dio, poi anche nei confronti degli altri, perché se lo si è di fronte a Dio, che si accetta la volontà di Dio, se si è umili, ci si inginocchia di fronte a Dio, allora facilmente riusciamo ad accettare anche l'autorità degli uomini. Anzi, non ci peserà assolutamente l'autorità degli uomini. Sarà come bere un sorso d'acqua fresca. E quindi per quello che ci sono tanti che protestano, si scagliano contro la polizia, questi giorni anche a Torino è successo di tutto, delle cose vergognose, per una cosa che non conoscono minimamente. È perché questi, prima cosa, non hanno rispetto neanche di se stessi, poi non conoscono Dio, perché comunque sono senza Dio, e quindi spaccano e distruggono tutto. E sono tutti italiani, non sono extracomunitari come li chiamavano una volta. Per essere umili, per diventare umili di fronte a Dio, bisogna che noi ci andiamo a Dio e apriamo il nostro cuore. Gesù ce lo insegna nella preghiera per eccellenza, come dobbiamo fare. Chiudi la porta, vai nella tua cameretta, chiudi la porta e apri il tuo cuore al Signore. E apri il tuo cuore vuol dire che devi aprire tutto il tuo cuore. Tutto devi aprirlo. Non puoi tenere qualcosa di nascosto nei confronti di Dio. E perché diciamo dico questo? Perché vi racconto una piccola cosa che mi è successa questa settimana. Perché ho fatto dei lavori per un'azienda che è il titolare di questa azienda, cioè a casa sua li ho fatti, mi ha chiamato in settimana se potevo andare da lui perché sono lavori vecchi. Perché l'agenzia delle entrate gli ha fatto una contestazione e mi ha portato due fatture che avevo scritto io, che mi sono state pagate, però io nella mia voglia di spiegare, scrivo sempre tutto, infatti, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, e ho messo due cose che l'agenzia non gli detrae, però io non le sapevo queste cose, tipo la verniciatura delle porte e la verniciatura di una cucina, dei mobili. L'agenzia delle entrate non gli detrae. Allora mi ha chiesto se potevo fargli una dichiarazione per dirgli che questo era il mio lavoro e lui mi aveva effettivamente pagato queste fatture. Ci sono alcuni fornitori che non gliel'hanno voluta fare, perché hanno detto: ah, io queste cose non le faccio, e se ne sono lavati le mani, bravo. E invece se io ho detto: ma perché non devo fargliela? E gliel'ho fatta. E comunque, e poi gli ho detto: scusami, perché io ho la mania di scrivere tutto, gli ho detto. Lui, sapete cosa mi ha detto? Tu scrivi tutto in fattura perché non hai nulla da nascondere. Allora mi ha fatto riflettere, se è un incredulo questo, non è uno che crede, vede queste cose. E noi come ci poniamo di fronte al Signore? Gli nascondiamo qualcosa oppure scriviamo tutto nel nostro diario e glielo portiamo al Signore? Mi ha fatto riflettere su questo. E lo vediamo cosa dice la Scrittura adesso. Abbiamo letto il brano di Isaia. Isaia è stato un profeta molto, molto importante. A me forse è uno di quelli che riesco a leggere più facilmente, ma non so come mai. È così sin da quando ho letto la prima volta Isaia 53. Boh, mi è venuto così. E comunque veramente ha parlato di tutto. Ha parlato delle profezie che riguardano Israele sul ritorno. Gerusalemme dopo la deportazione a Babilonia, e ha parlato anche del Messia e dei tempi futuri del regno di Dio. E Isaia inizia a profetizzare l'anno della morte del re Uzia, come dice la scrittura, nel 758 a.C. e profetizza per circa 60 anni. E predice, alcuni, ho letto anche un po' la critica, dicono che non è proprio una previsione che ha fatto, perché non credono che la parola di Dio sia ispirata. E questa è la differenza tra alta critica però questo lo lasciamo agli studiosi. Io non voglio essere uno studioso. Io voglio essere uno che cerca perché non sa, e ho paura di non sapere e ho paura di sbagliare. Se sbaglio chiedo perdono al Signore. Però non ho paura di sbagliare. Quando sei nella fede non è che hai paura di sbagliare, hai timore che fai una cosa che poi magari non è proprio, se leggi una cosa e la capisci, non è proprio il senso vero di quello che intende il Signore. Allora in quel senso è la paura. Comunque, Isaia, circa 200 anni prima, profetizza il ritorno degli ebrei da Babilonia, avvenuto in seguito all'editto di Ciro. E cosa presenta questo brano che abbiamo letto di Isaia 41? La differenza sostanziale che c'è tra i peccatori, i pagani sono peccatori, come eravamo noi prima di conoscere Gesù e la Bibbia, la sua santa parola. I pagani non hanno Dio. E la differenza che c'è veramente netta tra chi crede e chi non crede. Coloro che il Signore ha chiamato ed hanno risposto alla sua chiamata sono i credenti, i quali non credono più negli idoli di legno, come dice la scrittura, che hanno occhi e non vedono, e hanno bocca e non parlano, e non possono fare nulla, né in bene e nemmeno in male, non possono neanche maledire l'uomo, perché sono solo dei pezzi di legno o di ferro, e non hanno nessun potere su niente, perché stanno fermi dove vengono posti. Invece il Dio degli ebrei, e qui la scrittura ci fa capire l'amore che Dio ha avuto sin dall'antichità anche per il suo popolo, che è un amore straordinario, perché il Dio degli ebrei interviene e si fa sentire non solo nel cuore, quando uno legge dei versetti e si commuove, come ha fatto Rosy stamattina, oppure dice: questo versetto mi ha allargato il cuore. Il Dio degli ebrei non si fa sentire solo in questo modo, ma si interviene anche nella vita di tutti i giorni. E questa è la differenza tra la fede e la religione. Noi non vogliamo far parte della religione perché, sinceramente, io sono stufo, sono cresciuto in una religione e tutte queste cose mi mettono veramente tanta tristezza e tanta noia. E invece la parola del Signore no, non stanca, non stanca mai. È una fonte che si rigenera perché proviene direttamente da Dio. E così devono credere tutti quelli che hanno fede. E credono così perché così insegna la scrittura. Non perché si sono svegliati un giorno e hanno detto: io sono stato illuminato e secondo me bisogna fare così. E no, no. E la scrittura insegna, ci è stata data perché ci insegna cosa bisogna credere. E anche Gesù Cristo ci insegna come deve fare chi crede. L'abbiamo letto prima: venite a me, prendete su di voi il mio giogo. L'amore, la parola di Dio non dimora in voi perché non credete nel Figlio di Dio. Vedete come sono netti questi paletti? Non ci sono delle scuse. Non ci possono trovare delle scuse su questo. Di fronte all'Eterno bisogna umiliarsi prima di essere soccorsi. Riconoscere che Dio è Dio e noi siamo delle creature e che Dio è il Salvatore. Non c'è nessun altro che può salvare l'uomo. Ogni credente deve essere completamente nudo di fronte a chi l'ha creato ed avere un cuore sincero e ben disposto verso il suo Dio. Perché è anche molto importante l'attitudine che noi abbiamo. Ed è fondamentale nel cammino di fede, l'attitudine che abbiamo nei confronti di Dio e della sua santa parola. Daniela mi ha raccontato che ha parlato con una signora e gli ha detto: eh sì, perché così. Questa persona è così perché non era così prima, però è cambiata perché ha conosciuto il Signore. Questa persona, quando ha sentito la parola Signore, si era attristata. È diventata buia. E questa non è di sicuro l'attitudine giusta nei confronti di Dio, ma perché ci sta anche scritto che noi siamo un profumo di Cristo per quelli che sono sulla via della salvezza, ma siamo un odore di morte per quelli che sono sulla via della perdizione, della morte. Vedete com'è vera e giusta la parola di Dio. Però chi crede non deve avere, non ha questa attitudine, perché la parola di Dio l'attira, lo stimola, gli dà veramente una speranza vera. E quindi la buona attitudine, anche se stiamo male, anche se abbiamo delle difficoltà fisiche, anche se abbiamo delle difficoltà economiche, anche se abbiamo tanti problemi, la buona attitudine è non rinunciare al Signore, a leggere, perché abbiamo un cattivo umore. Siamo di cattivo umore. Il nostro stato d'animo non deve più contare quando diventiamo credenti. È vero che a volte quando uno è tanto stanco e ha tanto male, è vero che ci si può allontanare, ma perché il dolore prende il sopravvento. Però il Signore non ci condanna per questo. Non ci condanna perché sa che siamo fatti di carne. Ci condanna se noi non lo cerchiamo. Cioè, non è che ci lascia stare, vai per la tua strada. Se facciamo attenzione in questo brano che abbiamo letto, il Signore annuncia la venuta di un giusto dall'est. Dice prima: isole, state in silenzio davanti a me, riprendano nuove forze i popoli, si avvicinino e poi parlino, raduniamoci insieme a giudizio. Come dire, vedrete cosa io posso fare per chi crede in me, per i Giacobbe, invece, a diversità di quello che fanno gli idoli per le nazioni. Ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello: coraggio. Il fabbro incoraggia l'orfo. E chi rifinisce col martello incoraggia chi batte l'incudine e dice alla della saldatura. Il Signore vuol far vedere la grande differenza che c'è tra chi si appoggia a Lui e chi si appoggia sulle proprie forze, sui propri idoli. Coraggio, facciamo bene questa saldatura. E questo giusto venuto dall'est è il re Ciro, il persiano. Però dopo parla anche di Abramo. Perché dall'est era venuto anche Abramo, da Ur dei Caldei veniva Abramo, ha risposto alla chiamata di Dio. È una cosa molto bella che chiama Abramo, suo amico. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, progenie di Abramo, cioè discendenti di Abramo, mio amico. Chiama Abramo suo amico. E al versetto 14, un'altra cosa molto bella, chiama Giacobbe verme. Che sta a significare un uomo piccolo nei suoi pensieri, che è veramente umile, come ogni credente rispettoso di Dio deve essere così. Devi essere ridotto a un vermiciattolo, per poter, chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. E qua già il Signore, già nell'antichità, insegnava a Giacobbe come doveva essere il rapporto con Dio. Perché Giacobbe è ridotto così? Perché ha incontrato Dio e la santità di Dio lo ha scosso a tal punto da fargli vedere tutta la sua inadeguatezza e il suo peccato. Se facciamo ancora attenzione, il Signore non chiama Giacobbe serpente, ma lo chiama vermiciattolo, perché hanno due significati completamente diversi. Ed è bellissimo in questo brano vedere la tenerezza che il Signore prova verso Giacobbe, verso colui che lui ha chiamato e da cui poi è venuto un popolo che Dio stesso ha creato. Queste parole sono molto calde, molto tenere, molto sono piene di amore di Dio verso la sua creatura. Leggiamo qualche cosa. Tu sei il mio servo, io ti ho scelto e non ti ho rigettato. Non temere, dice, non temere, dice Giacobbe, perché io sono con te, non smarrirti nel cammino della vita, perché io sono il tuo Dio, a differenza degli idoli che vengono inchiodati, saldati, perché devono stare lì fermi. Io ti fortifico, non temere, non smarrirti. Il Signore è colui che ci fortifica. Poi dice, ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Perché attraverso le manifestazioni della giustizia di Dio della nostra vita, vediamo come il Signore opera e ci fa capire come è intervenuto nella nostra vita. Perché Dio l'Eterno, il tuo Dio, ti prende per la mano destra e dice, e dico, non temere, io ti aiuto. Non sono parole piene di amore queste. In un'altra parte della scrittura, Gesù dice, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto chi bussa. Questo è in Matteo 7:7 e anche in Luca 11:9. Chiedete, cercate e troverete. Bisogna cercarlo, Signore. E troverete se lo cerchiamo. Bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve. Bisogna pregare il Signore, chiedere che intervenga nella nostra vita. E chi c'è, se uno cerca il Signore, ma anche nell'Antico Testamento, se mi cercherete con tutto il mio cuore, tornate a me, io mi farò trovare il Signore. E qua Gesù dice, chi cerca trova e sarà aperto chi bussa. Vedete, la dottrina è, diciamo la cosiddetta teologia e la conoscenza storica può solo rafforzare la nostra fede e può anche essere uno strumento che noi abbiamo per testimoniare, perché abbiamo più argomenti di cui parlare. Però non è quello che fa la differenza nella vita di un uomo. Perché quello che conta veramente è che è veramente uno spartiacque tra la vita di prima e la vita di dopo. È la presenza del Signore nelle nostre vite, nel nostro cuore, per l'azione potente di Dio nella nostra vita. Grandi cose ha fatto l'Eterno nella sua vita. E quindi chi si ritrova in questo stato per forza deve ringraziare il Signore, perché riconosce che il Signore ha fatto grandi cose nella tua vita. Quali sono queste grandi cose che il Signore ha fatto nella nostra vita? Può liberare dalle schiavitù, può perdonare, può guarire veramente un cuore distrutto e ammalato per la solitudine, per le sofferenze, per le ingiustizie subite, per il male fatto anche, per il male fatto, per il peccato. Può guarire questo cuore che sin dalla nascita si ammala, perché inizia a vivere, però dalla nascita non conosciamo Dio. quando si nasce, si ammala e poi cresce, si ammala sempre di più, man mano che cresce l'uomo, perché è come se da piccoli ereditassimo un virus, e che questo virus, se non interveniamo bruscamente, come a volte la parola del Signore interviene bruscamente nella vita di chi crede, oppure interviene bruscamente con dei fatti che capitano e che subito non capiamo, ma poi col senno di poi, cioè con la conoscenza poi che abbiamo in futuro di Dio, della sua volontà, riusciamo a comprendere che lì è stato il Signore che è intervenuto e non ci ha fatti schiantare con la macchina. Perché? Perché aveva un progetto. Aveva un progetto il Signore. Ha un progetto per tutti quelli che credono. Se non interveniamo bruscamente, questo virus lavora nella nostra vita, lavora e scava ed erode in profondità l'animo umano. E questa guarigione può solo avvenire quando uno corre e va ai ripari, andando Dio alla sua parola. Per quello che Gesù, nel versetto che abbiamo letto in Matteo 11, 25, dice: io rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Perché i piccoli fanciulli sono umili. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. È Gesù che ci rivela il Padre. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Vedete quante, che parole piene di speranza. Io vi darò riposo. Il Signore riceve tutto dalle mani del Padre. È il Padre che conosce il Figlio e il Figlio conosce il Padre. E il Padre può conoscerlo solo coloro che si avvicinano a Gesù e iniziano a conoscere Gesù. E poi anche in Giovanni che abbiamo letto: non avete la sua parola che dimora in voi perché non credete in colui che egli ha mandato. Ma voi non volete venire a me, voi investigate le scritture. Questi sono i cosiddetti teologi, i dotti, che investigano le scritture. Ed è giusto investigare le scritture. Però assieme a questo bisogna andare a Gesù. Perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. È certo che è così. È così. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Ma io vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. È terribile questa frase di Gesù, è terribile. Gesù è l'unico che ci può rivelare il Padre, perché è per questo che è venuto. E questa è la vera differenza tra la fede e la dottrina, tra la conoscenza personale e intima di Gesù, il Salvatore, di chi crede, e la religiosità. Se abbiamo il Signore nel nostro cuore, vuol dire che abbiamo accettato Gesù e ce lo rivela. E il nostro cuore è stato trasformato per diventare un cuore di carne, come dice sempre la Scrittura, in cui pulsa un sangue vivo, purificato dal santo sangue di Gesù, che ci lava da tutti i peccati. Come diceva uno Giovanni che abbiamo letto prima, se camminiamo nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. I cuori di pietra in questo caso sono ormai lontani, molto lontani. Una cosa che non vorremmo mai più, possiamo solo ricordare, ma che non vorremmo mai più vedere. Paolo cosa diceva? Vedete, per far vedere come la scrittura è tutto un unico. Parla sempre, il messaggio è sempre lo stesso. Paolo diceva che lui si vanterà, sì, ma della conoscenza che ha di Dio in Cristo Gesù, non della conoscenza delle scritture, ma della conoscenza del rapporto personale che un Dio che è il salvatore di ogni uomo, prima di tutto, e soprattutto di quelli che credono. Ed è anche il salvatore di questo mondo, perché la terra aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. E sembra una cosa strana, però Gesù è il salvatore anche di questa terra. perché non c'è nessun altro mondo in cui Dio si è manifestato, solo sulla terra, e in cui è stato posto l'uomo. L'uomo è stato posto solo sulla terra, a dispetto di tutti quelli che si fanno forti di teorie astruse, e che credono in queste teorie astruse, perché l'uomo è folle così. Dio ha creato l'universo, ha creato tutto quello che esiste, ed è piaciuto a lui, nella sua grande intelligenza, far abitare l'uomo su questa terra e farsi conoscere all'uomo su questa terra, perché è qui che il Signore ci ha posti per poterlo vedere, perché solo in questa terra ci sono le condizioni della vita, senza le quali noi non potremmo neanche parlarci in questo momento. Lo possiamo vedere, l'abbiamo già detto tante volte, che la creazione ci parla del Signore. E ricordiamolo ancora nelle cose che possono veramente scaldare il cuore. Perché? Non per le cose che ci scaldano, non sono le cose che ci scaldano il cuore, ma perché dietro alle meraviglie che ammiriamo della creazione ci sta un Signore. E che è Lui che scalda il cuore. La sua potenza, la sua realtà, la sua presenza che ci può scaldare il cuore. Lo vediamo nell'alba il Signore. Dal sole che sorge, la sua potenza. C'è un salmo che dice che il sole esce come uno sposo, si adorna come uno sposo quando esce nel cielo. Oppure attraverso la potenza delle acque del mare possiamo vedere il Signore, la forza del Signore. Attraverso la bellezza del corpo umano, di un bambino appena nato. Anche attraverso l'innocenza dei fanciulli, che tanto piacevano a Gesù, tanto piacevano perché erano umili, non erano ancora stati lavorati da questo verme che rode il cuore. E tutto questo, se visto con gli occhi della fede, è meraviglioso, credetemi, è veramente meraviglioso. Perché questi sono i primi frutti della fede. Paolo diceva in Filippesi 3, per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una salvaguardia. Cioè Paolo non si stanca di ripetere sempre le stesse cose ai fratelli. E per voi è una salvaguardia, è ancora un ulteriore incoraggiamento, è ancora un ulteriore argine verso l'incredulità. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo di Cristo Gesù senza confidare nella carne. Poi fa tutto l'elenco delle cose di cui lui si potrebbe vantare, perché è ebreo, figlio di ebrei, fariseo in quanto la legge, campione nello zelo, nella persecuzione degli infedeli. Poi cosa aggiunge Paolo? Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. È un giudeo che parla così. Saulo da Tarso. È un giudeo che parla così della conoscenza della legge, della scrittura. Non la disprezza, ma la vuole mettere in pratica, Paolo, perché ha conosciuto colui che l'ha compiuta perfettamente, che è Gesù. Tutte queste cose, ritengo anche tutte queste cose, essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. E qua è veramente una... Ve le leggo perché veramente fanno sobbalzare il cuore di gioia. E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dei morti. Per essere trovato in Lui, non già con la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede in Cristo. Amen. E veramente amen. E questa è la differenza. Paolo era un campione della legge, della conoscenza, della scrittura, della dottrina, del metterla in pratica. Era un campione all'epoca. Però ha conosciuto e incontrato il Salvatore, anche suo, della sua anima, nonostante si considerava prima un giusto. E il fatto che si considerava prima un giusto, aveva il nome Saul. E poi l'ha voluto cambiare, a testimonianza di quanto il Signore ha cambiato la sua vita. Ha capito che la giustizia non viene da quanto siamo capaci di studiare, di mettere in pratica, di conoscere a profondità i versetti a memoria. Certo che conoscere la memoria ci può aiutare, perché però io credo che non serve a studiare a memoria, come quando studiavo, molti professori giustamente mi dicevano che non serve studiare a memoria la lezione, ma bisogna capirla, comprenderla, farla propria, allora le parole vengono e quindi anche i versetti vengono. Ma possono venire, ritornando sempre al discorso iniziale, perché bisogna avere un cuore retto di fronte a Dio, che vuol dire un cuore semplice, non contorto. Non bisogna relativizzare la parola di Dio per opportunismo, per convenienza. Non possiamo piegare la parola di Dio ai nostri interessi, come fanno quelli del mondo, è per quello che sono sempre sballottati di qua e di là come una palla, che sono sempre affannati. Le persone che non hanno Dio, e questi innovero tanti coloro che annovero anche tante persone che si dicono credenti in Dio, ma non credono in Dio, perché loro credono a una religione, credono, vabbè, le sappiamo queste cose, però l'importante è queste persone sono affannate per un cane che scappa, vanno fuori controllo e corrono dietro al cane per tenerlo, che non sta più fuori dal cancello. Io queste le ho viste con i miei occhi, vanno fuori di testa, perché l'uomo è talmente senza senno e non si rende conto di quanto sia fragile e debole, senza speranza, e di quanto abbia bisogno di essere salvato, di quanto abbia bisogno di Dio, del Signore, e non il contrario. Come dicevano quei falsi credenti, blasfemi, secondo loro Dio aveva bisogno dell'uomo. Una follia tale, veramente, è meglio, se uno crede in questo, è meglio lasciar perdere tutto e andare a giocare a calcetto o a biliardino. Veramente la sana religione, tra virgolette, può salvare l'animo umano ed anche il corpo, perché sta scritto che il corpo è per il Signore, in 1 Corinzi 6,13, quando parla, il corpo non è per la fornicazione, ma per il Signore. Perché Dio ci ha dato un corpo affinché noi lo custodissimo e ne potessimo fare un tempio per la sua meravigliosa presenza. E poi questo corpo un giorno dovrei restituirglielo. Ma chi crede è sicuro, perché sta scritto che saremo trasformati e i morti in Cristo saranno i primi a essere risuscitati. Se non si ha un cuore netto, purificato da Dio e ben disposto nei confronti di Dio, non c'è veramente speranza, perché vogliamo fare sempre di testa nostra, come vogliamo a noi, e non ci pieghiamo alla parola di Dio e non ci inginocchiamo di fronte a Cristo. Ma bisogna inginocchiarsi invece di fronte a Cristo ora, in questo stesso momento, se siamo in questa condizione. Intendo anche spiritualmente, per non andare incontro come qualcuno che è successo, che si è buttato in ginocchio durante uno studio e anche scandalizzato anche qualche c'era Marco, mi ricordo. Dobbiamo inginocchiarsi in questa vita, ora, in questo momento, di fronte a Cristo, per riconoscerlo quale Egli è, per dargli il suo giusto posto nella nostra vita, che è il primo posto, al di sopra di ogni cosa, addirittura dei nostri familiari e dei nostri amori più intimi. Solo così la religione è sana e vera. E allora si può parlare di fede, e si può parlare di adoratori che adoreranno Dio in spirito e verità, perché sta scritto che Dio cerca tali adoratori. Non sono queste cose meravigliose che calmano l'anima, fratelli, e ci fanno riflettere tanto, tanto sulla nostra realtà, sul mondo che ci circonda e sulla nostra condizione di fronte a Dio e sulla parola che abbiamo letto stamattina e sul fatto che probabilmente testimoniamo poco perché forse abbiamo creduto poco. Testimoniamo poco perché forse abbiamo creduto poco, perché vogliamo ancora forse tenerci qualcosa di questo mondo, però non ci ricordiamo cosa dice la parola, che tutto andrà distrutto, tutto andrà bruciato, i cieli si accartoceranno come un foglio, le stelle cadranno e si spegneranno e non avranno più bagliore. Anche se noi in questo mondo dobbiamo fare la nostra parte. Gesù non ha mai rinnegato la legge e le tradizioni ebraiche, ma le ha compiute in pieno nella sua vita, per aprirci veramente una nuova strada che arriva al cuore di Dio. Arrivando al cuore di Dio, se lo accettiamo come un fanciullo accetta un dono da parte di un adulto, arriva, se accettiamo Gesù, questa strada che arriva al cuore di Dio, arriva anche all'interno del nostro cuore, nella parte più profonda e intima, affinché possa mettere a posto tutte le cose di prima che non andavano, prima di salutare questa terra, prima che vengano i giorni tristi in cui, dice la parola in Giacomo, le macinatrici non riescono più a lavorare, il cappero non dà più il suo gusto, le finestre non riescono più a aprirsi verso questo mondo e le gambe non reggono più perché il dolore fisico prende sopravvento. Io ti voglio ringraziare, Signore, questa mattina per la tua presenza nella mia vita, per la tua santa parola, per il sacrificio di Gesù, e ti chiedo di aver pietà di me e dei miei peccati, di perdonarmi per il tempo perso in futilità, di liberarmi con la tua mano potente da tutti i miei peccati, dalla schiavitù dell'uomo, per farmi vedere un giorno la luce del tuo volto. Grazie, Signore, perché il tuo nome deve essere l'unico benedetto in questo mondo. Abbiamo prima, solo l'ultima cosa prima di concludere. Abbiamo prima parlato di coloro che non credono. Perché non credono? Perché magari hanno conoscenza delle scritture, però non hanno l'amore di Dio nel loro cuore. Perché non hanno accettato Gesù, non hanno riconosciuto Gesù come figlio di Dio. Ma poi soprattutto perché la loro mente è sopravvento. Queste persone relativizzano tutto. È tutto relativo, non ragionano in modo sano. Invece il Signore vuole che noi smettiamo questi vestiti sporchi del mondo che ti fanno ragionare tutto il contrario di tutto va sempre bene. E vuole che ragioniamo in modo sano e ce li dà i principi. Primo posto il Signore. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutte le forze tue. E ama il prossimo tuo come te stesso. Se non mettiamo in ordine queste cose, veramente la vita ci può travolgere. Perché al contrario di quello che pensa l'uomo, non è tutto relativo. Io ho sentito dei credenti che relativizzavano, e c'era anche Ferruccio con me, sul fatto che certi santi della Chiesa Cattolica potevano essere stati delle brave persone, aver fatto del bene. E il grave è che queste persone che lo dicevano erano credenti. Dicevano credenti. A me è suonato tanto strano, e poi parlandone con Ferruccio, mi ha detto sì, il problema è che uno relativizza. Relativizza perché? Perché il mondo ti insegna a relativizzare. Il mondo ti insegna a relativizzare. Perché Gesù qua ce lo dice, se non hai l'amore di Dio nel tuo cuore, vuol dire che non hai conosciuto il Padre, perché non hai conosciuto Gesù. Questo è più di così, cosa si può dire? Non si può dire nient'altro quando uno sente queste parole. La teoria della relatività non si può applicare alla fede. È una teoria valida solo per la fisica. E dice che se cambia il punto di riferimento, cambia anche la percezione e la misura della realtà, della velocità di un oggetto che si muove, del tempo, viene percepito in modo diverso, a seconda che si è su all'Everest oppure qui, coi piedi per terra. Però questa differenza è talmente piccola che noi non ce ne rendiamo conto. Però Einstein con la teoria della relatività questo l'ha dimostrato ed è effettivamente così. Però queste cose valgono solo per la materia, fratelli, per la materia inanimata, non valgono per l'uomo, e tantomeno per la fede. Questi ragionamenti non sono validi, anzi sono molto pericolosi, perché Dio è l'Eterno, preesistente, prima della fondazione del mondo. E Dio non può essere contenuto in un tempio fatto da mano d'uomo. Però, per grazia di Dio sempre, per chi ha accettato il suo figlio Gesù come Salvatore, questo Dio grande e immenso può venire ad abitare nel cuore dell'uomo. E questa è una delle meraviglie della nostra fede. Queste delle scritture sono insegnamenti che non si possono contrattare o adattare ai tempi, perché il cuore dell'uomo è sempre lo stesso, e le paure dell'uomo sono sempre lo stesso, e il peccato è sempre lo stesso che insidia il cuore umano. In questi anni, 5.000 anni per chi crede come gli ebrei, e come credo anch'io che la Terra sia vecchia di 5.000 anni, quello che è cambiato è solo la tecnologia. Le sedie erano fatte in un modo 3.000 anni fa, sono fatte in un modo un po' diverso adesso, ma sono sempre sedie. E come consolazione finale possiamo riprendere in modo tale da completare il brano di Isaia 41, la parola di Gesù in Matteo 28:20, che dice: dopo che si è presentato ai discepoli, bisogna calarlo anche nel contesto, dopo che Gesù è risuscitato e si è presentato ai discepoli, cosa gli dice? Andate e predicate. E poi dice al 28:20, or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ringraziamo il Signore con tutto il cuore perché la sua parola è unica. Siamo noi che dobbiamo adattarci a lei, non lei a noi. Lei è perfetta così com'è. Possiamo studiarla, sì, ma dobbiamo studiarla perché vogliamo conoscere il carattere di Dio, qual è il suo cuore, qual è la sua volontà. In questo caso sì, è giusto studiare la scrittura. Perché Gesù stesso dice, la parola si è fatta carne, e dice, se non mangiate di questa carne, voi non vivrete. E la carne è questa, è fatta di fogli, di relegature, di inchiostro, di segnalibri, che di per sé sono materia, ma le parole scritte contengono l'essenza della vita, che è in Gesù.